Ciao a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
Buon ascolto.
Ciao a tutti, noi siamo Azzurra,
Andres,
Sara.
Noi siamo la seconda L e parleremo della toponomastica di Monteverde.
E il gatto se la beve.
Eh?
Beh, toponomastica e il gatto se la beve. L'avete capita ora?
Andres, se già cominci così io me ne vado.
Scusate se vi interrompo, ma una domanda.
Quale?
Cosa vuol dire toponomastica?
La toponomastica è più o meno il motivo per cui le vie si chiamano in quel modo.
E il gatto se la beve.
Andres, ti giuro che me ne vado.
Questo è un calembour.
A proposito, sapevate di Viale dei Quattro Venti? Sarebbe 80 in francese, cioè 80. In realtà sarebbe letteralmente 4 volte 20.
Perché 80? Che c'entra?
Per una guerra combattuta proprio lì, tra francesi e italiani, Nicolas Charles riconobbe la resistenza degli 80 soldati italiani.
Ok, ma non era per i venti?
Sì, quella è un'altra ipotesi.
Sapete quanti erano in realtà i venti?
No, quanti?
20!
Io rimango solo perché sennò facciamo una figuraccia.
A proposito della Francia, sapevate di largo 3 giugno 1849?
Perché? Cosa è successo quel giorno?
Beh, l'assedio di Roma, quando il generale Oudinot, inviato da Luigi Napoleone, tentò per la seconda volta l'assalto a Roma.
Per quale motivo ci fu questo assedio a Roma?
Perché Papa Pio X gli aveva chiesto di sconfiggere coloro che avevano instaurato a Roma la Repubblica Romana, tra cui Giuseppe Garibaldi, e riconquistarla.
E come è andata a finire?
Alla fine l'assedio si concluse con la vittoria dei francesi, che insediarono a Roma un provvisorio governo militare, in attesa del ritorno di Papa Pio X.
Se non sbaglio, a Villa del Vascello è stata combattuta una guerra.
Sì, esatto, è proprio la guerra del 1849.
Mi sembra che si chiami così anche perché la sua forma ricordava un vascello.
Perché ricordava e non ricorda?
Perché a causa delle continue guerre è stata danneggiata.
Che peccato. Ma chi l'ha progettato? Per fare una villa a forma di vascello ci vuole tempo.
Basile e Plotilla Bricci. Hanno fatto altre opere importanti come Madonna col Bambino Conservato, commissionata da Pidio Benedetti.
Villa del Vascello è nota anche come Gironde dal nome di uno dei suoi storici proprietari.
E in seguito venne acquistata dalla famiglia Fanfili, venduta al Conte De Angeli e fu da questi ceduta nel 1877 al generale Giacomo Medici.
E adesso chi ne è proprietario?
Nel 1903 divenne sede del Grande Oriente d'Italia, una loggia massonica, che ancora oggi lo utilizza come propria sede.
Beh, visto che parliamo di ville, perché non dire Villa Sciarra? Peccato che io non ne so nulla. Voi sapete qualcosa?
Beh, mi sembra che ai tempi dell'antica Roma sia stata agli orti di Giulio Cesare.
Pazzesco.
E non è ancora saputo cosa le successe dopo. Intorno al 1889 fu comprata da Maffeo II degli Sciarra. Nel 1928 fu ceduta a Benito Mussolini, con la condizione che diventasse un parco pubblico.
Per tutti gli ascoltatori, i giovani che non conoscono Mussolini...
Mussolini è colui che ha fondato il partito fascista.
Mi sembra che ancora prima di Giulio Cesare c'era qualcos'altro.
C'era un tempio dedicato alla ninfa di nome Furrina.
Ci stavo arrivando, dammi un attimo.
Si diceva che la dea aveva due personalità, non era né buona né cattiva. Beh, tipo, avete presente il Signore degli Anelli?
Sì.
Beh, Gollum, cioè Smeagol, cioè... Vabbè, avete capito.
Sì.
La ninfa era come se avesse due facce. A proposito...
E mo che è successo?
Sapete perché il Gianicolo si chiama così?
No. Sì.
Beh, fatemelo dire a me. Al tempo degli antichi romani si diceva che su quel colle c'era il Diogiano, che aveva due facce. Con uno guardava Roma per controllarla, dall'altra l'Eturia, da dove potevano arrivare eventuali attacchi.
Nelle vicinanze c'è anche via Fontegliana. Il nome ci indica che portava la fonte di Giano, sull'omonimo colle, che va identificato come un unico nucleo. Come disse...
Ok, ma prima volevo dire una cosa molto curiosa.
Sapevate
che gennaio deriva da januario? Infatti è come se questo mese fosse in mezzo. Da una parte guarda l'anno passato e con l'altra l'anno nuovo. Interessante, vero?
Sì, molto interessante. Ma ora continua a dire quello che stavo dicendo. Allora, come disse non mi ricordo chi, più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.
Lo disse Madre Teresa di Calcutta.
Bello, ma continuiamo a parlare di vie. Che dicevamo?
Stavamo parlando di acqua, ma non so.
Beh, visto che avete detto tutto voi, voglio raccontarvi della storia di Via Santa Sofia.
Chi era?
Fu una martire romana del secondo secolo. Era madre di 3 figli.
Fu nominata santa dalla Chiesa.
Cristiana cattolica, ma anche ortodossa.
Visto che parliamo di religione, sapevate chi era Abate Ogone? Non vi interessa? Lo dico io. Era l'abate benedettino che fece realizzare i 2 pulpiti in marmo della vicina Basilica di San Pancrazio nel XIII secolo.
A proposito di San Pancrazio, sapete chi era?
Aspetta, fammi finire, dopo lo dici.
Ok, ma stai calmo, Andres.
Comunque, stavo dicendo, delle targhe lungo la strada, una ricorda Pierpaolo Pasolini.
Ho fame.
A via Abate Ogone si trova la storica osteria Palmira.
No, Sara, cosa volevi dirci a proposito di San Pancrazio?
Ah sì, San Pancrazio il 12 maggio del 304 venne decapitato perché praticava la fede cristiana, mentre la religione ufficiale era quella pagana. Venne giustiziato nel tempo di Giano.
Che coincidenza, notate come tutte le strade sono legate tra di loro?
Ora hablamos de la embajada española en Roma, en 1622. E l'ambasciatore de Spagna en Roma, Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, alquiló un pequeño palacio perteneciente alla famiglia Monaldeschi e nell'antica Piazza della Trinità.
Parli malissimo lo spagnolo.
Sono d'accordo.
Cállense! L'ambasciatore de Spagna, ante la Santa Sede, es la misión diplomática más antigua del mundo. Fu creata en 1480 por el rey Fernando el Católico. Aunque sin esta denominación. En la actualidad, la sede está en la primera planta del Palacio Borghese.
Ok, ok, meglio finire che sennò ci scappa la testa a tutti.
Ehi!
Scusa, ma comunque ciao a tutti e se questa rubrica vi è piaciuta, ascoltate anche le prossime.
Mi raccomando, è interessante sapere i nomi delle vie dove passiamo ogni giorno.
Ascoltate le prossime rubriche sulla toponomastica.
E il gatto se la beve!
Andrés, per fortuna che me ne vado così non farò più rubriche con te.
Ciao!
Ragazzi e ragazzi,
continuiamo a parlare della toponomastica,
in particolare di Monteverde Vecchio.
Iniziamo presentandoci. Noi siamo
Alberta,
Viola
e Maria Angelica.
Allora, chi inizia? Ragazze, ci dobbiamo sbrigare, non abbiamo tutto sto tempo.
Io non ci penso proprio.
Neanch'io.
Visto che insisti tanto, perché non inizi tu a parlare?
Almeno fatemi scegliere su cosa devo parlare. Scegliete sempre voi.
Basta che inizi a parlare, mi sto stufando.
Empezamos.
Perché parli spagnolo?
Ti ricordi vero che siamo in Italia e non in Spagna?
Ma ragazze, oggi abbiamo il compito di spagnolo, ci dobbiamo preparare.
Oddio, mi ero scordata, meno male che ho studiato.
Che ne dite se ci esercitiamo mentre parliamo del quartiere, così ripassiamo?
A me va bene. Quale nome di via scegliamo?
Inizio io. Avete presente Piazzale Dunant? Allora, Henri Dunant nasceu in Ginevra l'8 de maio del 1828. Fu enemanista, empresario, filantropo suizo. Premio Nobel de la Paz en 1901. Fundó la Cruz Roja. A los 10 años ingresó en colegio. A los 12 repitió la clase y luego no terminó sus estudios.
Fammi capire bene, lui è stato bocciato e ha vinto il Nobel.
Sì, esatto.
A sto punto ci facciamo bocciare anche noi.
Vedo che vi interessa molto ciò che dico. Faccio finta di non aver sentito e continuo. En 1851 nació una organización llamada Unión Jatenier de Genève. Murió en Aden el 30 de octubre de 1910.
Credo che tu abbia ripassato fin troppo.
Per favore, fate parlare qualcun altro, non ce la faccio più a sentirla.
Ma come ti permetti? Non ti sembra di esagerare?
Pensala come vuoi, ma per favore, Alberta, parla! Di qualsiasi cosa, in qualsiasi lingua, ma non in spagnolo!
Pensavo ti piacesse lo spagnolo, se ti sente la prof...
Ragazze, state un attimo tranquille, tanto avrei dovuto parlare lo stesso. Dunque, sappiamo che Piazzale Dunant è collegata a via Laura Mantegazza. Allora perché non parlare di lei?
Sì, sì, va bene.
Basta che la fai smettere.
Laura Mantegazza è stata una filantropa nota per il suo impegno nelle questioni sociali e femminili del tempo in cui visse. Fu una delle donne più attive per il progresso civile d'Italia.
Scusa, ma che vuol dire filantropa?
Una filantropa è una persona che si occupa del benessere altrui. La parola filantropo deriva dal greco filantropos, ossia amore per l'essere umano.
Non era necessario dire pure l'etimologia, mica c'è il prof che ci ascolta.
È per abitudine, il prof ce la fa sempre dire.
E poi non puoi saperlo, il prof ci ascolta sempre, quindi continua a parlare.
Dicevo, Mantegazza cercò di migliorare la condizione delle donne, ad esempio. Fondò a Milano il ricovero per bambini lattanti, per accudire temporaneamente i bambini poveri. In 10 anni i ricoveri in città diventeranno 4 e, nel 1862, dà vita alla società di mutuo soccorso per le operaie.
Oh, ti sei ingoiata la macchinetta o cosa?
Pare di sì.
Che divertenti che siete. Comunque, per ultima crea l'Associazione Generale delle Operaie Milanesi. Con uguale entusiasmo e spirito pratico, lavora per l'istruzione per donne adulte, crea scuola di alfabetizzazione per ragazze.
Dopo la sua morte, la sua opera continuò?
Sì, le sue seguaci come Alessandrina Ravizza e la figlia Costanza continuarono ad aprire scuole e ricoveri per aiutare le ragazze lavoratrici.
Ritornando al discorso di prima, sapete che Piazzale Dunant a sua volta è collegato con via Don Olimpia?
Ma per caso è la via che percorriamo ogni giorno per andare a scuola?
Sì, ci hanno fatto pure un'intera rubrica su questa prima di noi, perciò diamoci un taglio.
Comunque, Don Olimpia fu una donna di potere. Olimpia Maidalchini nacque a Viterbo nel 1592. Studia in convento, ma fugge prima di diventare suora e si sposa con un ricco viterbese. La giovane Olimpia rimane vedova e parte in pellegrinaggio verso Loreto, dove incontra...
Guarda che la puntata non dura un'ora, devi tagliare.
Sì, però vorrei continuare, visto che mi ha interrotto sul punto più interessante. Allora, donna Olimpia incontra Panfilo Panfili, un 50enne di ottima famiglia.
Ah, ma lo conosco, fa parte della famiglia che ho cercato io.
Certo, che nome buffo.
Se mi lasciassi parlare, vi potrei spiegare come andò il matrimonio e come influì sulla vita di donna Olimpia.
Non esiste proprio, ora parlo io. Dunque, i Panfili erano una famiglia nobile genovese, napoletana e romana.
Insomma, era una famiglia di tutta Italia.
Esattamente, e sono quelli della famosissima e amatissima Villa Panfili. Questa è una residenza storica, ma è anche il più grande parco della capitale ed è racchiusa tra gli antichi tracciati di Roma di via Aurelia Antica, via dell'Annocetta e via Vitellia.
Guarda che puoi anche smettere, tanto anche di questo ne hanno già parlato in un'altra rubrica, come ti avevamo detto.
Peccato, mi piace così tanto andare in villa, perché non facciamo parlare Mary?
A me va bene, per esempio mi piacerebbe capire chi era la nostra amatissima via Fabiola, ne sai qualcosa?
Amatissima. Comunque, Fabiola era una donna romana che si consacrò alla preghiera perpetua, venerata come santa, la Chiesa Cattolica ne celebra la memoria il 27 dicembre.
Ma cosa faceva nella vita?
Si dedicò all'assistenza dei poveri e dei malati, fondò il primo ospedale romano, fondò lo Xenodocchio di Porto dove offriva ospitalità gratuita e cure mediche ai pellegrini poveri.
Xemo cosa?
Xenodocchio, ovvio, l'etimologia è chiara. I suoi atti vennero riconosciuti dal popolo?
Sì, tanto che i suoi funerali furono pieni di fedeli.
Ma via Fabiola è la via in cui c'è l'ingresso per le salette?
Mi pare di sì, ma mica ci sono delle salette. È la Madonna della Salette, alla francese.
Ok, e poi lì vicino c'è via Ozanam, giusto? La salita.
La salita in cielo.
Ah, perché è quello che ha ottenuto la beatificazione?
Non lo so, ma perché mai se la sarebbe meritata?
Perché Federico Ozanam è il primo che si occupa di problemi sociali nell'ambito della Chiesa Cattolica e fondò la società San Vincenzo de Paoli. Ha inoltre proposto le associazioni dei lavoratori. Venne per questo beatificato da Giovanni Paolo II.
Dunque la beatificazione è dovuta...
Vedo che mi stai ascoltando molto. Comunque in pratica è dovuta al fatto che Ozanam amava tutti i bisognosi. Ragazze, direi che ho parlato fin troppo, quindi che vi pare se facciamo un cambio?
A me va bene, ma di che via parliamo?
Ozanam poi è collegata a via Francesco Catel e via Paola Falconieri. Perché non inizi tu a parlare di via Catel e poi io di Paola Falconieri?
Va benissimo. Allora, Franz Ludwig Catel era un pittore tedesco di adozione italiana, romantico ma anche un po' classico, conosciuto con il nome romano di Francesco Catelli.
Scusami, ma quindi è romantico o classico?
È un po' un misto.
Non ci sto capendo a nulla, deve decidersi. Ma cosa faceva nella vita oltre al pittore? Qualcosa di facile da capire?
Non esagerare, dai, a me sembra comprensibile.
E certo, tu sei Wikipedia.
Comunque, rispondendo alla tua domanda, sì, faceva altro nella vita. A Berlino, assieme al fratello Friedrich, aiuta il padre a fabbricare oggetti nel suo negozio di chincaglieria e giocattoli, ed era molto bravo come pittore. Alla sua morte lascia la grande quantità di opere per la fondazione del Pio Istituto Catel.
Hai finito? Così posso parlare finalmente della mia carissima Paola Falconieri.
Fai con comodo, vediamo cosa hai da dire di così tanto importante.
Prima di tutto, Paola faceva parte di una nobile famiglia italiana, nata nel XIII secolo a Firenze, i Falconieri.
Ma ci dici sì o no chi era questa Paola Falconieri?
Certo che sì, stavo solo facendo un preambolo. Comunque, Paola Falconieri era una donna italiana del XIII secolo. Era conosciuta per la sua profonda devozione religiosa e la sua generosità verso i meno fortunati. Ha fondato l'ordine religioso delle Oblate di Santa Maria ed è stata poi canonizzata come santa. Ti va bene come spiegazione?
Diciamo di sì. Comunque, che vie ci mancano?
Un sacco ce ne sarebbero. Però tra quella assegnata a noi manca soltanto Viena di Nelbig.
Cosa stiamo aspettando? Ci dobbiamo sbrigare? Mica il tempo è infinito.
Ok, mi sbrigo. Ma tu calmati, eh? Allora, Nadine Helbig era una pianista di famiglia principesca. Si sposa con un certo Wolfgang Helbig, un archeologo con cui nell'ottobre del 1866 a Mosca celebra le nozze. Nadine diventa famosa per la sua carriera di pianista. Fonda anche l'ambulatorio soccorso e lavoro.
Da quello che hai detto, ho capito che il suo vero cognome non è Helbig. Allora qual è?
Non lo so dire in russo.
Dai, provaci.
Nazedvnasachov.
Cosa hai detto?
È indecifrabile.
Certo, è russo.
Provateci voi. Non credo sia proprio così. Provaci tu, Viola.
Ok. Nadazena Dimitrievana Shakurviska. Dai, era perfetto.
Diciamo.
Sicuramente l'ha pronunciato meglio di come l'ho fatto io.
Direi.
Scusami un attimo, Mary. Mi puoi togliere una curiosità?
Sarebbe?
Si apparteneva ad una famiglia principesca. Dove abitava? Immagino dei palazzi enormi.
Più o meno. Gli Helbig abitavano prima nel Palazzo Caffarelli, al Campidoglio, poi dal 1887 nella Villa Lante al Gianicolo.
Direi che per oggi abbiamo finito, no?
Credo di sì, finalmente posso riposarmi.
Ragazze, in realtà vorrei parlare di un ultimo argomento legato al nostro quartiere, le pietre d'inciampo. Queste sono le piccole placche di metallo su cui sono incisi i nomi di una persona perseguitata durante l'Olocausto, insieme alle date sulla sua vita e morte nei campi di sterminio. Proprio ultimamente sono state posate delle nuove pietre d'inciampo in via Donna Olimpia per ricordare quella tragedia.
Non lo sapevo.
Vorrei saperne di più visto che l'argomento è importante, ma credo che il nostro tempo sia finito.
Magari approfondiremo in classe con il prof, quindi penso sia ora di salutarci.
Alla prossima!
Noi siamo Sofia,
Viola,
Sebastian,
Tiziana.
Il nostro gruppo continuerà ad occuparsi della toponomastica del quartiere, ma spostandoci in zona
Gianicolenzi San Giovanni di Dio.
Da cosa iniziamo a parlare?
Iniziamo a parlare della circonvallazione Gianicolenzi.
Perché ha questo nome?
Gianicolenzi è riferimento al Gianicolo, considerato l'ottavo colle di Roma.
Il Gianicolo è dove sta il fontanone e la strada di Garibaldi?
Sì, esatto.
A proposito di Garibaldi, lo sapevate che via Ferdinando Palasciano sta attaccato alla Gianicolenzi?
Ma dai!
Stavo dicendo, Ferdinando Palasciano è stato un chirurgo e un politico.
Quando nacque?
Nacque il 13 giugno 1815 a Capua, in Campania, e morì il 28 novembre 1891 a Napoli.
Ma per quale motivo è conosciuto?
È considerato uno dei più importanti precursori della Croce Rossa.
Che cos'è un precursore?
I precursori della Croce Rossa erano quelli che durante un periodo di guerra curavano tutti coloro che ne avevano bisogno,
indipendentemente dalla parte in cui erano schierati.
Ma quindi Palasciano fu quello che curò la gamba di Garibaldi nella battaglia d'Aspromonte?
Sì, esatto, proprio lui.
Ci hanno fatto anche quella filastrocca.
Oh no, non vi mettete a cantare, vi prego.
Garibaldi fu ferito.
Fu ferito ad una gamba.
Garibaldi che comanda.
Chi comanda il battaglione?
Non mi piace così, facciamolo con le vocali.
Sì, infatti, facciamo con la A.
Garibaldi fa farata.
Fa farata ad una gamba.
Aiutate.
Garibaldi caccamanda.
Caccamanda il battaglione.
Ora con la E. Garibaldi fe ferete.
È brutto, sembra pugliese. Facciamo con la U.
Gurubuldu fufurutu.
Fufurutu tunu kumbu.
Gurubuldu cucumundu.
Io mi dissocio da questa situazione.
Cucumundu il buttuglion.
Basta, mi scoppiano i timpani.
Mancano lei e la O, però.
No, smettetela.
Va bene.
Ora parlo io.
Presuntuoso ragazzo.
Dato che via Palasciano è attaccata a piazza San Giovanni di Dio, parliamo di lui.
Inizia.
San Giovanni di Dio nacque l'8 marzo 1495 a Montemoro, in Svizzera, e morì l'8 marzo 1550 a Granada, in Spagna. È stato un grande religioso spagnolo.
Cosa ha fatto di importante?
Beh, non lo so, ma se è stato proclamato santo da Papa Alessandro VIII.
Ragazzi, ma poco più avanti di piazza San Giovanni di Dio non c'è via Jenner?
Sì, è vero, ora ve ne parlo.
Okay.
Edward Jenner was an English doctor and a naturalist. He was born on May 17th, 1749, in Berkeley, and he died on January 26th.
Oddio, perché ora parla in inglese?
Jenner is known for inventing the vaccine for smallpox, a contagious disease.
Interesting. Did he sometimes ill?
In addition to his medical studies, he also devoted himself to study of tail balloons.
Io non lo so cosa vi prende oggi.
Cioè?
Prima vi siete messi a cantare ed ora parlate in inglese di punto in bianco. Non è normale.
E quindi?
Niente, niente. Passiamo a Piazza Scotti.
Inizio io, Alberto Totti fu mobile banchiere e politico italiano.
Nacque a Piacenza nel 1252.
E morì a Tema nel 1318.
Nel 1290 divenne signore di Piacenza ed espanse i propri possessi fondando nuove città.
Da signore di Piacenza cercò di stupire le famiglie nobili e livati degli Totti.
Cambiamo argomento. Voi sapete chi era Alessandrina Ravizza?
Sinceramente no, però mi capita molte volte di andarci.
Anche a me.
Allora, Alessandrina Ravizza nacque in Russia nel 1846 e morì nel 1915 a Milano. Fu una filantropa italiana.
Una che?
Una filantropa. Vuol dire benefattrice.
Ah, ok.
Alessandrina raccolse fondi e organizzò fiere di beneficenza.
A pensarci, un'altra filantropa fu duchessa di Galliera.
Allora parlaci di via Galliera.
La duchessa di Galliera, Maria Brignole Sole da Ferrara, fu una filantropa italiana. È nota per aver aiutato la popolazione fondando l'ospedale Galliera e un ospedale pediatrico.
Vorrei parlare dei Colli Portuensi. Stanno vicino a via Duchessa di Galliera, giusto?
Sì.
Il nome Portuensi deriva da Via Portuense, costruita per collegare la città di Roma alla città di Portus.
Da dove deriva?
Dal latino. I colli sono una via molto popolata, dove si trovano molti negozi e scuole. Insomma, è una via principale.
Ma abbiamo finito?
In realtà, prima della puntata, Viola mi ha detto che voleva parlare del nome di un quartiere. Mi sembra abbia detto...
Trastevere. Trastevere è noto per le sue trattorie tradizionali romane, negozi e hotel.
Cosa vuol dire Trastevere?
Trastevere vuol dire al di là del Tevere, dove nell'antica Roma si era sviluppata la città.
Con questo abbiamo finito la rubrica.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
E noi vi salutiamo.
Buona giornata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo Aurora,
Sara,
Ayman.
Via Olimpica è stata costruita per arrivare velocemente da fuori Roma al centro, dove si sono svolte le Olimpiadi. Quindi questo è un esempio di toponomastica, o no?
Sì, bravo. Sbaglio quando arriva a Villa Vanfili cambia nome?
Sì, cambia nome in Via Leone XIII.
Chi è?
Ma per leone si intende un nome?
Sì, ma cosa pensavi?
Pensi che danno il nome di una via ad un leone?
Giustamente. Ma allora chi era?
Di solito questi nomi li hanno i papi.
Quindi Leone XIII è stato un papa molto importante perché ha scritto delle encicliche.
Che? Mi dà l'aria di qualcosa di molto noioso.
A me sembra qualcosa che c'entra con la Chiesa.
Sì, è una lettera indirizzata a papi o vescovi riguardanti la dottrina cattolica. Ne ha scritti 86.
Aspetta, ma con quale voglia ne ha scritti 86?
Non aveva niente da fare.
Stiamo divagando, restiamo sull'argomento. A proposito, la sua più importante si chiama Renum Novarum.
L'ha scritta a Novara?
Non lo so, ma non penso, perché significa delle cose nuove.
E cosa ha fatto il nuovo?
Diciamo che aveva un pensiero moderno, tipo era contrario alla schiavitù e non accettava le ribellioni e rivoluzioni dei contadini contro i ricchi, ma sosteneva anche che i padroni dovevano essere più giusti con i dipendenti.
Quindi era un grande?
Prima di diventare papa ha fatto diversi step. Era sacerdote e poi...
Vescovo?
No, arcivescovo.
C'era quasi?
Sì, e dopo essere un arcivescovo è diventato papa Leone XIII. E sapete come si chiamava prima di essere Leone? Vincenzo, Gioacchino, Raffaele e Luigi Pecci.
Ma davvero?
I genitori erano parecchio indecisi.
Sì, è vero, è troppo lungo questo nome.
Tornando alle cose serie, lo sapete che via Leone XIII arriva a via del Forte Bravetta? A voi cosa fa pensare Forte Bravetta?
Io pensavo esistesse solo via Bravetta.
A me dà un forte.
Sì, è un forte. Tra l'altro non è neanche da troppissimo tempo che lo hanno messo in disuso. Si trova a Valle dei Casali, a Bravetta. Non è neanche tanto piccolo.
Ma è l'unico forte di Roma?
Non penso, Roma è grande e importante.
Infatti sono 15 intorno a Roma.
Sono stati costruiti intorno al 1877 e il 1891, ma questo in particolare mi pare che è stato finito nel 1883.
Che noia!
Vuoi provare a ravvivare un po' il discorso?
Sì, mi metto a cantare.
No, ti prego.
Ma durante la Seconda Guerra Mondiale che si faceva lì?
Non era un bel posto da visitare. Se ti portavano lì era perché avevi fatto qualcosa e, ci rimanevi secco. Infatti oggi c'è un parco pubblico.
Il Parco dei Martiri di Forte Bravetta?
Sì, proprio quello.
Ma i martiri non sono quelli che subiscono delle torture?
Sì, purtroppo sì. Infatti il parco è dedicato ai giustiziati morti nel forte durante le esecuzioni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato abbandonato e usato come polveriera.
È stato abbandonato perché la città si era espansa?
Sì.
Mi è venuta fame. Ma lo sapete che a Piazza Biagio Pace c'è una gelateria?
Davvero? Sai almeno chi era?
E tu?
No.
Io sì.
Illuminaci.
È nato il 13 novembre 1889 a Comiso.
E dove sta?
In Sicilia.
È morto il 28 settembre 1955. È stato un archeologo, un professore e anche un politico.
Tutto fare, insomma.
Credo di sì.
Ma sai in che scuola città ha insegnato?
Certo che lo sa.
A Pisa, Napoli, Palermo e anche all'Università La Sapienza di Roma. Ha scritto anche moltissimi testi di storia, quasi tutti che riguardano la Sicilia. Sapete, a questa piazza si congiunge una via, ma non mi ricordo come si chiama. Quando me lo ricordo ve lo dico.
Lì vicino c'è via Serafini. Il marchese Camillo Serafini è stato nominato conservatore del gabinetto numismatico della Biblioteca Vaticana nel 1898.
Numismatico?
Aspetta, ma più che altro gabinetto? Comunque numismatico è tipo la storia delle monete, la loro forma e ste robe qua.
Che sto gabinetto?
Il gabinetto numismatico o medagliere vaticano conserva monete, medaglie, sigilli, targhe, pietre incise, calche e materiale affine. Serafini era un uomo importante, molto importante. È diventato governatore della città del Vaticano nel 1929 e firmò una convenzione con il Regno d'Italia nel 1932.
Wow!
La carica di governatore è stata ufficialmente abolita nel 2000.
Ma è vissuto 100 anni. E che era?
Ma no, in pratica era già stata eliminata nel 1952, alla morte di Serafini.
Ah, ok, ora si spiega tutto.
Oggi invece a governare lo Stato della Città del Vaticano è un cardinale.
Ehi, mi sono ricordato.
Davvero, e qual era?
Via Antonio Sogliano.
Ah, ho capito qual è.
Ma chi era Antonio Sogliano?
Credo fosse un archeologo.
Sì, infatti era un archeologo italiano e nato il 13 giugno 1854 a Napoli.
Mi pare che abbia partecipato agli scavi di Pompei.
Sì, era l'ispettore, ma ha lavorato anche nei musei.
Ora che ci penso, mi pare di aver sentito che lui, dopo gli scavi di Pompei, divenne membro dell'Accademia Nazionale di Lincei.
Sapete che nella Valle dei Casali, oltre il Forte Bravetta, c'è anche Villa York?
Ma gli York non erano quelli d'Inghilterra?
È vero.
Sì.
Allora parlaci in inglese.
Dai, allora anche voi dovete farmi le domande in inglese.
Uff, ok.
Villa York is a typical example of 17th, 18th century architectural.
Was it?
It was of Zenobio Baldinotti. It transformed into a Baroque style the Casal Marcello Villa and began the construction of the Church of Santa Clara in Villa York.
After a series of changes, of ownership, the villa was purchased by Cardinal and Duke Clement of York, of the Stuart family.
You should not dispense it into the hands of Sylvester and the Troyan Sultan.
Yes, at the end of the 19th century, it became a farm until it was definitely abandoned after the war. This progressive dynamics have led the building, which stands on the highest hill in the entire valley, to the state of the ruin.
It is a park?
No, it isn't. It is a private place.
You know, restoration work began in 2022, which should be completed this year, in order to make the villa a location for luxury events.
What is a Villa York like?
The structure is quite simple, solid and compact, with large windows. There are two watchtowers and a large staircase that reaches the fields.
I don't remember. Who were York?
Ah, Iman, lo abbiamo studiato inglese.
Non mi ricordo, che ci posso fare?
The York was an English noble family of the 15th century. After the Hundred Years' War, there was the War of the Roses. Do you remember?
Yes.
It was a war for the throne between two families.
Lancaster and York.
The war ended when Henry Tudor defeated Richard III, and he became the king, and he married Elizabeth of York.
This union started the Tudor dynasty.
I think there isn't another thing to say.
Yes, there isn't.
Allora, ma che ne dite se vi parlo di Villa Bonelli? È molto bella.
Va bene.
Ok, ma io non la conosco.
Ma dov'è?
Vicino a Portuense, c'è la metro.
Ah.
Ma che tipo di villa è? Perché Villa York era 600-700.
Mi pare sia ottocentesca.
Sì, si chiama Bonelli perché è stata acquistata nel 1925 da un ingegnere piemontese, che appunto si chiama così.
Ah, ok.
Ma il giardino?
Sì, ha una grande serra, ma anche il giardino è grande. Infatti è un parco che è arricchito con alberi da frutta e vigneti pregiati.
Credo che ci siano delle fontane e delle gradinate che lo rendono bellissimo.
Sara, ma tu ci sei andata?
No.
A me piacerebbe.
Adesso lì c'è la sede del municipio 11.
Ma come fate di aspetto?
L'edificio principale ha una struttura a torre angolare, costituita da un piano terreno, un primo, un secondo piano ed un mezzanino.
Ma voi siete mai andati a Casetta Mattei?
No.
Dai Sara, c'è il centro commerciale, mi deludi così.
Non è la mia zona.
Sveglia, dobbiamo parlare della toponomastica, non delle shopping.
Vero.
Allora chi era i Mattei?
La famiglia Mattei acquistò la tenuta nel 1527 dal Vaticano. La famiglia Mattei era una famiglia nobile romana e discendente della famiglia Patrizia Papareschi.
E allora la casetta che cos'è?
Il nome Casetta Mattei è dovuto ai numerosi possedimenti nella Valle dei Casali della famiglia Mattei.
Allora, cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa rubrica.
Ma rimanete ad ascoltare la prossima, mi raccomando.
Soprattutto perché ci sono anche io.
Ciao! Ciao.
Noi siamo Azzurra,
Aurora
e Sofia.
Noi siamo la rubrica bonus.
Sì, quella delle scuole.
Perfetto, visto che facciamo parte della scuola Fabrizio De André, perché non cominciamo da questa?
Sì, Azzu, dai, illuminaci.
Ok, Fabrizio De André era un cantautore italiano nato a Genova nel 1940 e morto nel 1999.
E cioè? Non ricordo chi è un cantautore.
Un cantautore è una persona che scrive le proprie canzoni.
Quali sono le sue più famose?
Mi pare che una sia Pescatore.
Sì, esatto. Poi ci sono La guerra di Piero, poi Volta la carta, la canzone di Marinella e credo anche la canzone dell'amor perduto, anche quella, sì. Ma insomma queste sono le più famose.
Ma ha pubblicato anche degli album?
Sì, mi sembra che ne abbia pubblicati 14.
Ho sentito dire che le sue canzoni sono come poesie e che parlano di emarginati e ribelli.
Sì, esatto.
Beh, come non possiamo parlare di Giorgio Franceschi? Noi siamo nel plesso dedicato a lui.
Sì, ma se non sbaglio devono cambiare il nome della scuola, ma
Voi sapete perché?
Non hanno del tutto torto. Ha partecipato come aviatore durante la guerra civile in Spagna per conto dei fascisti italiani e spagnoli.
Quando è nato?
È nato nel 1911.
Sì, il 17 giugno a Roma ed è morto il 17 settembre 1936. Non mi ricordo come è morto, voi ve lo ricordate?
Mi sembra che cadde in combattimento il 16 settembre dopo aver compiuto un atterraggio di fortuna a seguito di una guerra aerea. Mentre raggiungeva le linee amiche fu raggiunto da una pattuglia a cavallo e fu ucciso il giorno dopo.
Prima hai detto aviatore, ma cioè?
L'aviatore è colui che pilota aerei, credo in questo caso caccia.
Sbaglio, è stato premiato?
Infatti fu premiato con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria.
E fu premiato per aver ucciso della gente.
Non so che dire.
Dipende dai punti di vista del momento. Vabbè, cambiando discorso, un'altra scuola elementare dell'istituto comprensivo Via Fabiola è la Cesana. Mi pare che si chiami Franco Cesana.
Sì, ma chi era?
Era un ragazzino ebreo, più o meno della nostra età, 13 anni, che è andato in guerra.
Ah sì, ne ho sentito parlare, che coraggio.
Wow.
Infatti per questo è stato premiato con la medaglia di bronzo al valor militare e poi hanno chiamato in suo onore la scuola.
Quando è nato?
È nato il 20 settembre 1931.
A Bologna?
Sì, lo stavo dicendo.
Anche io lo sapevo.
Sì, come no, tutti lo sapevano.
Vabbè, vorrà dire che siamo colte.
Peccato che non è vero.
Parla per te, dai, scherzo.
Quindi di cosa stavamo parlando?
Ho un vuoto.
Sai che non mi ricordo? Voltiamo pagina.
Siamo messe benissimo?
Eh già.
Sapete qual è l'altra scuola elementare?
La Oberdan, me la ricordo perché...
Sì, sì, perché tu hai fatto le elementari lì e che molti dei tuoi amici fanno le medie lì vicino.
Ah, giù sempre a rubarmi le frasi. Aspetta, ma là non ci sono le scuole medie?
Infatti ci sono la materna e le elementari.
Mi sono confusa, ma comunque chi era?
Era un patriota irredentista.
Un che?
Un patriota dentista.
No, Azu, un patriota irredentista, cioè una persona che combatte per la conquista di terre, Trentino e Friuli, che appartenevano all'impero austro-ungarico. Nacque il 1 febbraio 1858 a Trieste e morì il 20 dicembre 1882 sempre a Trieste.
Quindi è morto a 21, 22...
24 anni.
Dammi un attimo, ci stavo arrivando.
Insomma.
Ehi.
Avete finito?
È Azu che allunga sempre il brodo.
Allora, volete sapere cosa ha fatto questo sì o no?
Sì,
no.
Dai.
Mamma mia, dai, continuiamo il discorso.
Quindi?
È noto per essere stato il modello a cui i volontari di Trieste e del resto del litorale si ispirarono quando disertarono la leva aspurcica per arruolarsi nell'esercito italiano.
Ma qui vicini non c'è la Manzoni?
Sì, è vero.
Alessandro Manzoni è molto famoso.
Sì, perché ha scritto I Promessi Sposi, opera straimportante e strafamosa.
Ne ho sentito parlare, ma non so di cosa tratta. Voi lo sapete?
È un romanzo bellissimo, ambientato nel 600, che studieremo in terza.
Bene.
Parla di due giovani, Lucia e Renzo, che si vogliono sposare.
Sì, un giorno un certo Don Rodrigo, il signorotto locale, vede Lucia e la desidera prenderla per sé, togliendola al povero Renzo.
Quindi lui va dal parroco, che li deve sposare, e lo costringe ad annullare le nozze. Poi dopo i due innamorati fuggono da Don Rodrigo.
Lucia va a Monza in un convento e Renzo a Milano. Durante quell'epoca era scoppiata la peste.
Don Rodrigo muore di peste e finalmente si sposano e vanno a vivere insieme. Fine. Diciamo che questa è una minuscola trama.
Certo, abbiamo lasciato un botto di parti, ma vabbè.
Ok, ma chi era Alessandro Manzoni?
Il signore Alessandro Gianfranchino Manzoni.
Auri, ma sei seria?
Alessandro Manzoni era uno scrittore drammaturgo. Nato a Milano il 7 marzo del 1785 e morto il 22 maggio 1873.
Ha scritto altri romanzi?
Ha scritto poesie, cioè poemetti, tra i quali il 5 maggio, la più famosa.
Cosa sono i poemetti?
Sono dei poemi, ma più corti e raffinati.
Ok, credo di aver capito tutto su Alessandro.
Azu, sbaglio, tu hai un amico che frequenta la Bezzi?
Sì, vuoi tanto amico, eh?
Ragazze, ma voi sapete chi era Ergisto Bezzi?
No, aspetta, ma che nome è Ergisto?
E che ne so io? Boh, i genitori se lo saranno inventato.
Ergisto che vuol dire?
Che vuol dire?
Allevato da una capra.
Interessante.
E tu come fai a saperlo?
Lunga storia.
Comunque era un patriota come Guglielmo Bezzi.
E cosa ha fatto?
È noto per essere stato un personaggio importante del Risorgimento italiano.
Ma cos'è il Risorgimento?
È la vicenda storica grazie alla quale l'Italia è diventata uno Stato nazionale unitario e indipendente nel 1800. Lo studieremo l'anno prossimo, quindi non so dirvi molto.
Ma quando è nato?
Il 16 gennaio 1835 in Trentino.
Ed è morto a Torino il 3 agosto 1920. Questa volta te la rubo io la frase.
Sofì, comunque che bella collana, quella è una perla.
Perla miseria, è vero.
Che simpatica.
Che simpatica.
Ragazze, ma voi non siete preoccupate delle superiori? Io sono molto indecisa.
Io vorrei andare al Manara. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che anche lui era un patriota e una figura del risorgimento italiano. Nato a Milano nel 1825, eroe delle 5 giornate di Milano.
E che cosa sono?
Sono un episodio di insurrezione armata avvenuta tra il 18 e il 22 marzo 1848 nell'allora capitale del regno Lombardo-Veneto, che portò alla temporanea liberazione della città dal dominio austriaco.
E com'è morto?
Cadde durante la difesa della Repubblica Romana nel 30 giugno 1849 a Roma.
Beh, io invece vorrei andare al Federico Caffè.
E che faceva nella vita? Aveva un bar?
Oggi fai la simpatica, eh?
Per far finta di non aver sentito che Federico Caffè era un barista, vi dico chi era veramente, era un professore.
Davvero?
Ah!
Sì, era un professore, nato a Pescara il 6 gennaio 1914.
Lo sapete che ha iniziato a lavorare a 10 anni?
Piccolo.
Come mio nonno. Poi si è laureato con la lode in economia alla Sapienza e a soli 25 anni insegnava già all'università nella capitale.
Ma durante la Seconda Guerra Mondiale ha fatto il militare?
Sì, e dopo la guerra è andato alla London School of Economics.
Poi ha lavorato nella Banca d'Italia.
Per poi insegnare politica economica e finanziaria nell'Università degli Studi di Messina.
Insegnò poi a Bologna e infine presso l'Università La Sapienza di Roma.
Dal 1967 al 1969 ha fatto parte del comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Torino.
Beh, io invece vorrei andare al Morgagni.
Ah sì, quello vicino a scuola?
Sì, non ci sono altri Morgagni.
Ma chi era Giovanni Battista Morgagni?
Ma Giovanni Battista era un cantante per caso?
Ah, zu.
Ma che c'entra?
Battista è un cognome, mentre Giovanni Battista è il doppio nome.
Comunque, è nato nel 1682 a Forlì ed era un medico.
E di cosa si occupava?
Era un patologo, cioè uno studioso delle cause delle malattie e un anatomista. È noto per essere considerato il fondatore dell'anatomia patologica.
L'anatomopatologo è un medico specializzato in anatomia patologica. Il ruolo principale di questo specialista è formulare diagnosi di malattie attraverso l'esame micro e macroscopico dei tessuti. Beh, noi abbiamo finito.
Grazie a tutti per averci ascoltati e con noi finisce la puntata della seconda L.
Speriamo di avervi divertiti e buona giornata.
Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma
in collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.